Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Alessandro Braga con voi oggi, 11 aprile, in una puntata che dedicheremo alla sanità nella nostra regione. Oggi è il giorno della manifestazione lanciata dalla rete Lombardia Sicura. E allora partiamo proprio da qui, dai, dalle ragioni dell'iniziativa. E lo facciamo con Monica Vangi, che fa parte proprio di Lombardia Sicura.
Sanità pubblica per tutte e per tutti, efficiente ed efficace e non in base alle disponibilità economiche.
Quali le priorità che mettete sul tavolo in un settore, quello sanitario lombardo, che accanto a delle indubbie eccellenze, a delle forti criticità, in particolare per uno sbilanciamento a favore dei privati a discapito del pubblico?
Esatto, questo è il primo punto, è appunto il riequilibrio del rapporto fra pubblico e privato, che è fortemente squilibrato in Regione Lombardia, perché non è l'intervento del privato non è integrativo all'attività pubblica, ma ahimè molto spesso è sostitutivo. Accanto nel tema del rapporto pubblico-privato c'è il contrasto ai processi di esternalizzazione. Noi abbiamo anche già purtroppo ospedali pubblici con interi reparti esternalizzati e quindi naturalmente questo per noi è un tema assolutamente prioritario.
C'è una questione molto calda soprattutto negli ultimi mesi, da quando è stata introdotta la cosiddetta super intramenia, che è di fatto una privatizzazione degli spazi pubblici della sanità.
Esattamente, noi chiediamo il ritiro di quella delibera perché riteniamo sia fortemente sbagliato inserire percorsi differenziati nelle strutture pubbliche. Già esistono, perché nelle strutture pubbliche noi abbiamo la prenotazione con l'impegnativa e il pagamento del ticket e abbiamo le prestazioni effettuate in libera professione. Riteniamo profondamente sbagliato introdurre anche questo terzo canale, che sono appunto i fondi, le assicurazioni e le mutue.
Un altro tema in discussione in queste settimane è quello del CUP, il centro unico di prenotazione, che sembra stentare ad avviarsi.
Il CUP unico è sempre stata anche una nostra richiesta, perché questo avrebbe consentito e consentirebbe di mettere appunto in sinergia le agende delle strutture pubbliche e strutture private. È un tema che l'assessore Bertolaso, fin dal suo insediamento, ha richiamato come tema prioritario. Registriamo che ancora comunque non è di fatto operativo. Ancora molte ASST non vedono e quindi non hanno l'intreccio dei dati, delle liste, ovviamente delle agende, delle disponibilità delle strutture private accreditate.
C'è un'ultima questione, è quella di un rilancio della medicina del territorio. Partono le case di comunità, ma in questo momento nella stragrande maggioranza dei casi sembrano delle cornici vuote e senza contenuto.
Questo è un altro elemento che caratterizza Regione Lombardia, perché è frutto di scelte politiche che Regione Lombardia ha fatto negli ultimi 30 anni, cioè la scelta di concentrare appunto risorse e energie nelle strutture di ricovero. Parlo delle strutture ospedaliere, che certamente vedono in Lombardia una presenza di strutture pubbliche e di strutture private eccellenti, ma a scapito di cosa? A scapito invece di tutte quelle strutture di prossimità e vicine ai cittadini. Penso ad esempio ai distretti, ai consultori, ai servizi di salute mentale territoriale, che sono, per non parlare dell'assistenza domiciliare, che sono stati via via assolutamente depotenziati. Ora è chiaro che l'opportunità che ci è stata data dalle risorse del PNRR e quindi l'urgenza che anche Regione Lombardia ha, che è quella di creare strutture di prossimità, appunto ospedali di comunità e case di comunità, registriamo, oltre ai ritardi nell'attuazione, registriamo appunto il fatto che sono state inaugurate delle strutture, ma che sono appunto scatole vuote. Cosa intendiamo? Non hanno tutti i servizi che sono previsti dalla normativa. Però ribadisco, Regione Lombardia paga un prezzo molto alto rispetto ad altre regioni, vale a dire che la creazione di queste strutture vicine ai cittadini con zero personale, perché nel corso degli anni il personale del territorio è stato via via depotenziato e mai sostituito, e quindi a differenza di altre regioni che avevano già strutture di prossimità, ad esempio le case della salute, faccio un esempio a caso, chiaramente non sono partite da zero, come invece in Lombardia è accaduto, compreso il personale. Questo tema è un altro tema che ci preoccupa fortemente, perché stiamo registrando non solo scatole vuote, ma stiamo anche registrando l'esternalizzazione con la motivazione che non c'è personale, ovviamente ancora una volta a strutture private. In modo particolare ci riferiamo agli ospedali di comunità. E questo è un altro dato che, come dire, ancora una volta il ripopolamento del territorio, tanto utile alle persone, lo stiamo facendo naturalmente concedendo accreditamenti a soggetti privati.
La sanità è gran parte del bilancio di Regione Lombardia e da anni le varie riforme hanno sempre più spostato il baricentro della sanità lombarda a favore del privato e a discapito del pubblico. Ne abbiamo parlato con Nicola Di Marco, che è capogruppo del Movimento 5 Stelle, al Pirellone.
Per la sanità in Regione Lombardia, all'ultimo piano sociosanitario aggiornato, si muovevano circa 24 miliardi di euro annui, quindi una cifra considerevole perché è la maggior parte del bilancio regionale, oltre ormai il 75-80%.
Il tema è come questi soldi vengono spesi, e appunto la domanda è come vengono spesi.
Noi siamo molto preoccupati per un aspetto, perché se da un lato è noto come da Formigoni in avanti il settore privato abbia guadagnato terreno, spazio, posti letto rispetto alla sanità pubblica, quello che ci sta preoccupando maggiormente, e lo vediamo dai dati, è però l'aumento di quelle che invece sono le spese pro capite per ogni singolo cittadino per fare fronte a spese mediche che non riedo a causa del fatto che non riesce a trovare una risposta tramite il servizio sanitario pubblico, che sia il pubblico puro che sia anche quello accreditato. Si parla ormai di oltre 6 miliardi di euro che tutti gli anni i cittadini lombardi spendono di tasca propria.
È un problema, ed è noto ormai da tempo, di una sorta di squilibrio a favore del privato. A vostro avviso, come bisognerebbe sistemare questa stortura?
I numeri ci dicono che ormai anno dopo anno aumenta la spesa, che il cittadino lombardo deve investire per avere una prestazione, per avere una visita. Ci si trova di fronte praticamente a un ricatto, ovvero se hai soldi puoi curarti, se non hai soldi devi aspettare. Ma dal nostro punto di vista l'attesa non è una cura, e quindi bisognerebbe innanzitutto investire in, come posso dire, riforme di governance della sanità lombarda, a partire ad esempio da quello che è quel centro unico di prenotazione di cui si parla da diversi anni, che vede tra l'altro tutti i partiti trasversalmente concordi nel metterlo in campo, ma che ad oggi ancora non si è visto. Così come poi c'è la necessità chiaramente di intervenire su questioni che hanno a che fare dicevo, con la governance, ad esempio lo slegare quelle che sono le nomine dei vertici delle aziende sanitarie da quelle che possono essere criteri o comunque meccanismi che premiano l'appartenenza politica. Noi vediamo nelle delibere regionali come tanto del punteggio che viene assegnato ai manager della sanità abbia sostanzialmente a che fare con l'apprezzamento della parte politica.
Abbiamo parlato della manifestazione La Lombardia Sicura che ci sarà oggi. Passiamo a un'altra manifestazione che ci sarà venerdì prossimo. È lo sciopero nazionale del settore della sanità privata. Uno sciopero che in Lombardia viene preceduto da un presidio, questo lunedì. Quali sono le ragioni? Lo abbiamo chiesto a Sabrina Negri, della segreteria lombarda dell'FPCGL.
Il settore della sanità privata, che è molto rappresentato nella nostra regione, anche grazie alla legge regionale che lo considera equivalente al sistema sanitario pubblico e proprio grazie a questa legge ha visto negli anni, anche nei tempi più recenti, destinare parecchie risorse pubbliche a tutto questo settore, vede un mancato rinnovo del contratto nazionale da parecchio tempo. Stiamo parlando in particolare a due parti datoriali importanti, una è ARIS e una è AIOP. Noi rivendichiamo l'applicazione, intanto un rinnovo contrattuale dignitoso. Anche queste grandi realtà della sanità privata stanno vivendo una forte criticità che è riconducibile all'incapacità di intercettare nuove le professioni, professionisti e la fuga presso altre realtà, presso altre strutture dei professionisti stessi, con particolare riferimento agli infermieri, ma ci possiamo dire anche che questo riguarda per esempio gli OSU, comunque tutto il personale che ha un coinvolgimento diretto all'assistenza degli utenti. Noi assistiamo a questo paradosso. AIOP e ARIS costruiscono una narrazione secondo la quale avrebbero difficoltà economiche per sostenere le attività che hanno messo in campo e chiedono di avere a disposizione maggiori risorse economiche. In realtà i dati, e in particolare mi riferisco a quelle che alle analisi recenti di Mediobanca, ci spiegano che la situazione è ben diversa. È un sistema che ha saputo capitalizzare e che ha sicuramente visto un implemento del fatturato netto, a discapito di tutti gli operatori che garantiscono l'esercizio di questi servizi che non vedono rinnovato il contratto da parecchi anni e che non vedono un riconoscimento, una valorizzazione sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista normativo adeguato. Per cui noi attraverso lo sciopero, la manifestazione, intendiamo ovviamente rivendicare questi diritti per i lavoratori che rappresentiamo.
C'è un tema in particolare che è quello delle condizioni di lavoro nelle RSA, le residenze socio-sanitarie. Ce l'ha spiegato Alexandra Bonfanti, che per la CGIL segue proprio il comparto.
Le condizioni di lavoro delle lavoratrici e lavoratori che lavorano nelle strutture, nelle RSA e nei centri di riabilitazione stanno diventando ovviamente sempre più difficili e complicate perché ovviamente assistiamo a dei carichi assistenziali che nel tempo aumentano per le condizioni di salute precarie con le quali gli ospiti entrano nelle strutture e contestualmente a un'organizzazione del lavoro che, dovuta anche alla carenza di personale, ovviamente si fa sempre più pressante. A tutto ciò si aggiunge ovviamente anche un tema di carattere salariale, perché noi abbiamo numerose strutture dove si applicano appunto i contratti ARIS e AIOP, RSA e CDR che non vengono rinnovati da ben 14 anni e quindi di fatto assistiamo a una fuga sostanzialmente da parte dei lavoratori e lavoratrici dall'RSA verso il sistema sanitario pubblico, dove è possibile appunto verso la sanità pubblica. Quindi un turnover anche, come dire, importante che poi si ripercuote anche sulla qualità del servizio nei confronti ovviamente di un'utenza che è chiaramente particolarmente fragile.
Per capire, c'è una differenza di stipendio molto elevata.
Beh, se tieni conto che è un contratto che non viene rinnovato da 14 anni, già solo, come dire, l'inflazione, capisci che incide in maniera importante, sul potere di acquisto di questi salari. Ti faccio un esempio: un infermiere, della sanità pubblica, tra ovviamente retribuzione base e anche tutta una serie di indennità che sono previste nella sanità pubblica, prende in media 500 euro in più di un infermiere che lavora nell'RSA e nella sanità privata. Siamo in presenza di un settore che a livello di bilanci delle strutture non è assolutamente in crisi, nel senso che ovviamente sono grandi gruppi che hanno un fatturato del 15,5% in più dal 2019 e dei margini operativi lordi che solo nell'ultimo anno sono aumentati del 28%.
Parlavi di questa differenza di stipendio che porta il personale a un forte turnover verso la sanità pubblica, vuol dire necessariamente che chi entra si forma e poi se ne va altrove, resta un personale più anziano e sappiamo bene che i carichi di lavoro psicologici e anche fisici in un settore come quello sono importanti e quindi è sempre più in sofferenza.
Esattamente, e una cosa a cui stiamo assistendo anche nell'ultimo periodo, che è uno scenario piuttosto inedito, è di personale che addirittura sceglie proprio di non fare più questo lavoro, perché comunque, come dicevi tu, è un lavoro estremamente usurante, perché comunque è un lavoro di cura, quindi è usurante sia da un punto di vista psicologico, ma anche da un punto di vista ovviamente fisico, e con l'aumentare dell'età ovviamente malattie professionali e anche infortuni chiaramente aumentano.
Avete un'idea dell'età media di lavoratori e lavoratrici dell'RSA?
Di certo è una media dell'età piuttosto alta, non sono i giovani che scelgono questo lavoro, non è un lavoro particolarmente attrattivo insomma da parte dei giovani, diciamo.
E allora, visto questo quadro che ci è stato tracciato, andiamo a chiudere questa puntata proprio facendoci raccontare la vita quotidiana di una lavoratrice in un RSA. Ma prima di farlo, un saluto da Alessandro Braga. Ciao, siamo al telefono con Stefania. Benvenuta Stefania.
Grazie, buongiorno a tutti.
Tu dove lavori?
Allora, io lavoro all'Istituto Palazzolo Fondazione Dognochi, uno dei tanti centri della fondazione a livello nazionale.
Qual è il tuo ruolo?
E il mio ruolo è sono un operatore sanitario.
Com'è la quotidianità del tuo lavoro?
Cosa dire? Ora come ora è un po' complicata, molto pesante, e dato dalla situazione che sta succedendo adesso. Sappiamo che non è una cosa solo del nostro ente, ma che è un po' diffusa in tutti gli enti per quanto riguarda la sanità privata. Da noi come Aris RSA è un po' più accentuata. Perché? Perché c'è un dislivello a livello economico del nostro contratto con quello della sanità privata, che è abbastanza pesante su quello che è il bilancio familiare.
Cioè, quindi quanto prendete in meno?
All'incirca, adesso una cifra precisa non la so, ma sono quasi 400 euro in meno del contratto della sanità privata.
Per mansioni identiche, però.
Sì, mansioni completamente identiche, cioè non cambia a livello normativo, il contratto non cambia per niente. Purtroppo sono le indennità a livello economico che grava un pochettino sulla
famiglia. Ecco, per capire quali sono le vostre mansioni, com'è una tua giornata tipo di lavoro?
Allora, premetto che io alla fondazione lavoro a un centro diurno, però conosco benissimo, perché fino a quando non lavoravo al centro diurno lavoravo nei reparti, e le mansioni sono quelle di assistenza al nostro ospite, all'utente, si parte con l'igiene, dall'alimentazione, la sorveglianza e tutto quello che è inerente all'assistenza all'ospite, e dunque l'igiene nell'arco della giornata. Ci sono i turni, mattino, pomeriggio, c'è la notte, ed è abbastanza pesante, perché a differenza di tanti anni fa l'utenza dell'Istituto Palazzolo è completamente cambiata. Cioè, prima era gli ospiti che arrivavano da noi erano non dico autosufficienti, ma avevamo anche dei reparti di parzialmente autosufficienti. Ora arrivano comunque ospiti che sono molto pesanti, e con la mancanza di personale proprio dato da questo fuggi, perché tutti, proprio per il discorso economico, vanno nella sanità pubblica o comunque in quella privata, è un po' più non Aris RSA, manca l'organico ed è veramente faticoso. Io vedo i miei colleghi dei reparti che veramente fanno fatica, perché fanno in modo di garantire comunque all'ospite il giusto servizio, però è pesante, perché la mancanza del personale purtroppo a volte fa in modo che non possa essere garantito quello che si vuole garantire.
Per intenderci, ognuno di voi quanti degenti deve curare alla volta?
Allora, calcola che parlo di un reparto con all'incirca 40-42 pazienti, ospiti. Allora, sono 5 unità in organico, e bene o male metà reparto, 15-17 ospiti a coppia. Dunque due operatori fanno 15 ospiti.
Ovviamente i turni sono sui 7 giorni, oltre che sulla turnazione mattino, pomeriggio e sera.
Allora, diciamo che noi come Istituto Palazzolo abbiamo una turnazione, riteniamo, dato dai lavoratori che hanno votato i lavoratori, buona, nel senso che la turnazione è un 5-2, un 4-2, con una settimana lunga nell'arco del mese, perché noi prima applicavamo il contratto della sanità privata, che era 36 ore, siamo passati al contratto Aris RSA, che invece è 38 ore. Dunque abbiamo mantenuto la turnazione che avevamo prima, però abbiamo dovuto darle un giorno in più per coprire le 38 ore. Dunque la turnazione bene o male va bene. Peccato che, torno a ripetere, con la mancanza del personale si arriva a saltare i giorni di riposo in copertura del turno.
Cosa servirebbe per alleviare questa situazione e quali richieste avete fatto?
E servirebbe l'assumere un po' di assumere d'organico, assumere le persone, ma che nello stesso tempo mi viene da dire, perché la verità non è che non viene fatto, perché la direzione comunque fa in modo di fare i colloqui, però purtroppo scappano. E noi abbiamo detto chiaro e tondo alla direzione, sappiamo benissimo perché scappano, è perché poi si guardano la parte economica, guardano l'ente che magari è un po' più vicino, comunque sanità privata, e come ho già detto si prendono 400 se non anche di più, perché poi sappiamo benissimo che per tenersi personale la sanità privata dà anche degli incentivi, dunque figuriamoci. Da noi rimangono, diciamo, le persone che oramai è 30 anni se non anche di più che lavorano alla fondazione e che manca anche un po'.
C'è anche un tema di età media che si innalza e quindi di maggior difficoltà anche a svolgere un lavoro che è pesante sia psicologicamente sia fisicamente.
Sì, questo è sicuro perché come stavo dicendo, le persone che vengono a fare il colloquio, maggior parte giovane, poi vedono un po' la situazione, poi scappano, e noi sì, rimangono le persone che oramai manca poco tempo per andare in pensione.
Un'altra questione immagino possa essere la formazione, che per voi deve essere continua per adeguarvi alle esigenze dell'utenza. Riuscite a farla?
Sì, questo sì. Beh, ma in questo devo dire la verità, che comunque fondazione garantisce quella che è la formazione obbligatoria. Logico, tende a fare in modo che venga fatta fuori dall'orario di lavoro, anche se il contratto prevede che sia all'interno. Però dobbiamo essere sinceri e onesti, perché comunque poi vengono riconosciute le ore di formazione fatte fuori dall'orario di lavoro. È tra virgolette, diciamo, una cosa tra virgolette obbligatoria farlo fuori dall'orario di lavoro, perché già c'è poco personale. Se poi in più nell'orario di lavoro devi staccare l'operatore per fare la formazione obbligatoria, certe si riescono a fare anche nell'orario di lavoro, ma altre no. Però viene fatta la formazione, questo sì, almeno da noi.
Grazie mille Stefania Moro.
Figurati, di niente, spero che ci sia una svolta, anche perché noi come a livello territoriale stiamo tentando di dare una mano a quello che è il contratto, la trattativa del contratto nazionale, facendo dei presidi davanti agli vari enti e della sanità privata e a RSA. Speriamo che ci sia una svolta, è quello che speriamo un po' tutti noi lavoratori.